svolta nella striscia di Gaza. Dopo due decenni di governo, Hamas scioglie l'esecutivo e apre la strada al comitato previsto dal piano di Trump. Resta però il nodo del disarmo del gruppo palestinese, principale richiesta di Israele per sbloccare la seconda fase dei negoziati. Sulla striscia i raid aerei intanto continuano, almeno 4 le vittime solo oggi. Trump attacca di nuovo Meloni, ma a Palazzo Chigi prevale la linea di non reagire alle provocazioni del presidente statunitense, che si è preso gioco della presidente del Consiglio con un meme con cui le chiede distanza alla vigilia del vertice NATO. La guerra in Ucraina, 11 vittime a Kiev dopo gli ultimi raid aerei notturni. È il secondo bombardamento russo sulla capitale in 4 giorni. L'attacco arriva dopo la lunga telefonata di riavvicinamento tra Putin e Trump. Giornata di grandi disagi per la circolazione ferroviaria. Nella notte iniziati i lavori sulla linea di Firenze. Alle cancellazioni e ritardi previsti si aggiungono 2 guasti alla linea alternativa prevista e alla stazione di Milano Centrale. Minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. Partiamo con una notizia dell'ultima ora, andiamo nella striscia di Gaza perché poco fa Hamas ha annunciato lo scioglimento dell'organismo che ha governato la striscia di Gaza per quasi 2 decenni. Che cosa significa e cosa succederà adesso? In studio c'è Sara Milanese.
Sì, buongiorno Alessandra. Ecco, la notizia era stata anticipata da dichiarazioni nelle ultime ore, è stata ufficializzata però solo poco fa. Hamas ha quindi sciolto l'organo che ha governato la striscia negli ultimi 2 decenni, cioè da quando i suoi combattenti avevano preso il controllo dal movimento palestinese rivale Fatah nel 2007. Si tratta di una svolta importante, lo dicevamo, i vertici del movimento hanno apertamente dichiarato che si tratta di una decisione fatta per facilitare la transizione verso il Comitato Nazionale per l'Amministrazione di Gaza, l'organo che è stato creato dal Board of Peace di Trump e che dovrebbe aiutare ad attuare un governo civile. Da quando è entrato in vigore il cessate il fuoco a Gaza lo scorso ottobre tra Hamas e Israele, Hamas aveva ripetutamente detto di essere pronto a farsi da parte nella gestione quotidiana della striscia. Resta però la spinosa questione del suo disarmo ancora da risolvere. Hamas ha annunciato per oggi un'importante conferenza stampa, non ci sono però dettagli né sull'orario né sui contenuti di questa conferenza stampa. Ci sono state diverse riunioni, diversi colloqui, soprattutto tra Hamas e le altre fazioni palestinesi al Cairo per cercare di risolvere le divergenze sul post-guerra a Gaza, in particolare sull'avvio di questa seconda fase del cessate il fuoco che è bloccato da mesi. La questione della governance resta comunque uno dei principali punti critici nei negoziati sull'attuazione di questa seconda fase. Per ora Israele ha respinto qualsiasi ritorno al potere di Hamas. Nel frattempo continuano anche i bombardamenti sulla striscia, almeno 4 i palestinesi rimasti uccisi solo nella mattinata di oggi.
Grazie Sara. E Giorgia Meloni non ha ancora risposto all'ultimo nuovo attacco frontale di Donald Trump. Nonostante lo sconcerto, a Palazzo Chigi per ora sembra prevalere la linea dichiarata già in occasione dei primi attacchi, cioè quella di non reagire alle provocazioni del presidente statunitense, che questa volta si è preso gioco di Meloni con un meme che allude alla richiesta di un selfie di che Trump sostiene che la presidente del Consiglio gli abbia chiesto. Serve un ordine restrittivo, riporta la foto pubblicata da Trump che lo ritrae insieme a Meloni, come a chiederle distanza alla vigilia del vertice NATO di Ankara, dove i due si rivedranno. Da Roma, Anna Bredice.
Il compito ora appare abbastanza arduo: separare Trump dall'America, essere indifferenti al nuovo attacco su cui non c'è rischio di fraintendimento. Vista la chiarezza, serve un ordine restrittivo riferito a Giorgia Meloni, far finta di niente e andare avanti. Il meme partito ieri quasi di notte, ora italiana, dai social di Trump è chiaro: si vede Trump di spalle e Meloni che lo guarda e la scritta serve un ordine restrittivo. Il tono e la base della nuova offesa è la stessa di un paio di settimane fa, quando il tycoon americano disse che Meloni li faceva faceva pena, ma questo nuovo attacco arriva a poche ore da una delicata riunione della NATO, dove si dovrà decidere il contributo di ogni paese europeo alle spese di difesa della NATO. Per questo da Palazzo Chigi arriva l'ordine di non rispondere. Meloni non parla, Tajani e Crosetto si sforzano di fare dichiarazioni con cui sottolineano che gli accordi, il rapporto con gli Stati Uniti sono solidi e che questo conta, e dall'altra parte c'è Trump, del cui equilibrio comincia anche nelle dichiarazioni della maggioranza a filtrare qualche dubbio. In questo modo Meloni è sempre più spinta a coalizzarsi con quei paesi europei. Obiettivo in questi anni degli attacchi di Trump, Francia, Germania, Inghilterra, diventa sempre più difficile, se non impossibile, tornare nell'orbita del presidente americano, visto questi attacchi. Dall'opposizione si ripetono le stesse posizioni del precedente scontro. Per Elly Schlein le parole di Trump sono inaccettabili. Non si possono accettare attacchi da presidenti stranieri, dice Schlein, che però ricorda la linea di Meloni in questi anni, criticandola. I 5 Stelle più duri, Meloni da fan numero uno a Pungible di Trump. Linea allo studio.
Non sono dunque bastati i tentativi di ricucire di Meloni, l'ultimo lo scorso 4 luglio in occasione di festeggiamenti per la nascita degli Stati Uniti d'America, organizzati dall'ambasciata americana a Roma, dove la Presidente del Consiglio aveva mandato mezzo governo. Perché Trump continua a provocare Meloni, ascoltiamo il commento di Raffaella Baritono, che insegna storia e politica degli Stati Uniti all'Università di Bologna.
Ci sono due motivi. Uno è il dato vendicativo della personalità di Donald Trump. In questa sua logica amico-nemico, chi non si allinea perfettamente alla sua linea diventa naturalmente il nemico numero uno, e quindi lui non può sopportare l'idea che ci siano deviazioni rispetto alla linea di fedeltà. Poi naturalmente rientra anche nella sua lotta contro l'Unione Europea, contro la NATO, l'indebolimento dell'Europa come un elemento chiave delle sue strategie di politica estera e anche della sua visione geopolitica. Meloni ovviamente ha l'esigenza di dimostrare che ha una statura e che non può essere ritenuta completamente asservita a Trump, anche per ragioni interne, per ragioni, come dire, di equilibrio politico, per ragioni elettorali, perché naturalmente tutto poi è virato sulle scadenze elettorali, quindi lei deve dimostrare di essere una statista e deve dimostrare di avere il senso del patriottismo.
Alla vigilia del vertice NATO in Ucraina, in Turchia, lo sentivate, la Russia è tornata a colpire l'Ucraina. Per la seconda volta in 4 giorni, missili e raid si sono concentrati soprattutto su Kiev, dove si contano 11 morti e una cinquantina di feriti. Altre 2 vittime anche a Kherson. Il presidente ucraino Zelensky ha denunciato la carenza di missili di difesa e chiesto agli alleati di prendere decisioni forti. Gli attacchi russi arrivano dopo il riavvicinamento tra Washington e Mosca. Sabato Donald Trump ha sentito l'omologo russo Putin. Il colloquio telefonico è durato 90 minuti e si è concentrato proprio sul conflitto ucraino. E ora torniamo in Italia. In Toscana è emergenza sovraffollamento nelle carceri. Manca il posto per far dormire i detenuti e l'invito ai penitenziari è di sfruttare tutto lo spazio possibile, anche con brande o materassi a terra. E a quanto riporta una direttiva del DAP regionale, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, che è stata subito denunciata dai sindacati della polizia. Una misura questa da applicare in via estrema e assolutamente provvisoria, dice la circolare, che è scattata dopo la chiusura di alcune sezioni del carcere di Sollicciano, messe sotto sequestro perché inadeguate. Il trasferimento dei detenuti dei reparti chiusi ha messo sotto pressione le sezioni rimaste di Sollicciano, ma anche gli altri istituti di pena della regione. Ed è stata una mattinata di grandi disagi per la circolazione ferroviaria. Nella notte sono iniziati i lavori sul nodo ferroviario di Firenze, che limiteranno la circolazione di treni fino al 10 luglio. Ma alle cancellazioni e ritardi già previsti si sono aggiunti almeno 2 guasti alla linea, il primo lungo la Tirrenica, la linea alternativa sulla quale era stato dirottato parte del transito dei convogli Roma-Milano e Roma-Torino, con ritardi fino a 80 minuti. Un secondo guasto c'è stato alla stazione di Milano Centrale, ha causato invece ritardi fino a 1 ora e la cancellazione di diverse corse. Sulla natura di questi lavori ascoltiamo Dario Balotta, responsabile dei trasporti di Europa Verde.
I lavori sono quelli del PNNR, Ferrovie dello Stato sta spendendo 25 miliardi per nuove opere e velocizzazione, e poi ci sono i lavori di manutenzione programmati. Entrambi vanno a finire sui 16.800 chilometri di rete della ferrovia italiana, sono un cantiere ogni 15 chilometri. Nessuno avrebbe mai fatto un così consistente programma di lavoro lavori. Diciamo che la rana sta bevendo troppa acqua, più di quella che riesce a bere. Il tutto perché bisogna spendere questi soldi dei PNRR. E questo è una logica sbagliata, perché per spendere quei soldi lì sono stati tirati fuori dal cassetto vecchi progetti che dormivano da 30 anni e l'obiettivo era spendere i soldi e non invece modernizzare le ferrovie.
La Francia si prepara ad una nuova ondata di caldo, la terza da maggio. Mentre dalle pagine del quotidiano Le Monde oggi oltre 90 tra scienziati, medici, ricercatori e intellettuali firmano un appello per chiedere l'adozione di una legge di emergenza climatica, nel sud del paese si lavora per spegnere incendi e si attendono di nuovo temperature fino a 40 gradi. Il servizio.
Questa mattina la Francia contava ancora più di 20 incendi attivi tra il centro e il sud del paese, il più importante nei Pirenei orientali, ha già bruciato quasi 5.000 ettari di vegetazione, provocato l'evacuazione di 10.000 persone, incenerito o danneggiato oltre una cinquantina di immobili, principalmente agricoli, e causato il ricovero di 5 persone, tra cui 4 pompieri intossicati e ustionati, uno dei quali gravemente ferito. La terza tappa del Tour de France, prevista oggi nella regione, è mantenuta ma senza accesso al pubblico e senza carovana pubblicitaria per limitare i rischi. Gli oltre 10.000 pompieri mobilitati in tutto il paese affrontano condizioni particolarmente propizie al propagarsi delle fiamme e temperature in aumento, con una nuova ondata di gran caldo che si abbatte sul sud del paese. La terza in meno di 2 mesi, già 37 gradi a Perpignan, il capoluogo dei Pirenei orientali. Dei venti superiori a 50 km all'ora è appunto una vegetazione resa particolarmente infiammabile dall'assenza di precipitazioni e dal susseguirsi di canicole violente a ritmo serrato. Un vero e proprio circolo vizioso causato da un clima che non dà letteralmente tregua e da cui la Francia fatica a estirparsi e che potrebbe ripetersi tutta l'estate, con appunto già una nuova canicola che comincia in particolare nel sud del paese con temperature tra i 35 e i 40 gradi, mentre nel nord si supereranno i 30 gradi come oggi pomeriggio nella capitale. Da Parigi Francesco Giorgini per Popolare Network.
Negli Stati Uniti si sono concluse ieri le celebrazioni per i 250 anni dalla dichiarazione di indipendenza. Donald Trump ha sfruttato l'anniversario per autocelebrarsi e per lanciare una campagna contro i democratici più progressisti, che il presidente ha definito il cancro comunista da estirpare. Proprio a Washington, qualche ora prima dell'atteso intervento presidenziale, un gruppo di neofascisti ha organizzato una marcia. Roberto Festa.
Non ha ottenuto la visibilità mediatica di discorsi e parate. Ma sabato, il giorno in cui l'America ha celebrato la dichiarazione di indipendenza, centinaia di uomini mascherati hanno marciato attraverso Washington DC. Molti portavano bandiere confederate ed erano guidati da Thomas Rousseau, fondatore dell'organizzazione neofascista e suprematista bianca Patriot Front. Hanno percorso il centro della capitale, dalla Union Station verso il Congresso, urlando slogan come vita, libertà, vittoria e riprendiamoci l'America. La polizia di Washington e il ministro degli interni Doug Burgum giustificano la marcia sulla base del free speech e del libero discorso riconosciuto dal primo emendamento. Ma il Patriot Front è uno dei gruppi d'odio più radicali degli Stati Uniti e vedere i suoi membri marciare per la capitale, arrivando a prendere la metropolitana nel giorno che celebrava la dichiarazione di indipendenza, ha stupito e spaventato molti tra gli stessi residenti di Washington, che si sono rivolti alla polizia. L'episodio è comunque significativo. Nei giorni in cui Donald Trump pronunciava discorsi segnati da un'aggressiva e datata retorica anticomunista, da un nazionalismo etnico e identitario, centinaia di fascisti giravano indisturbati per la capitale, in una plateale dimostrazione di come le politiche dell'amministrazione Trump abbiano dato visibilità, abbiano normalizzato le frange più violente della società americana. Da New York, Lina Lo Studio.
In chiusura ai mondiali di calcio maschili, crescono le polemiche sul caso Balogun. La federazione calcistica belga ha scritto alla FIFA contestando la decisione di sospendere il cartellino rosso all'attaccante statunitense espulso durante la partita contro la Bosnia. La FIFA avrebbe interpretato la lettera come una richiesta di ricorso e ha incaricato un membro della sua commissione d'appello di prendere una nuova decisione con urgenza. Belgio e Stati Uniti si affronteranno stanotte negli ottavi di finale. Dietro la decisione di sospendere l'espulsione di Balogun c'è la diretta richiesta di Donald Trump al presidente della FIFA Infantino. Luca Pisapia è scrittore e giornalista sportivo.
Una cosa del genere, che all'interno della competizione venga tolto un cartellino rosso, non è mai successo nella storia. Il calcio e lo sport vanno avanti per ricordi, per aneddoti, per pietre miliari, quindi è una macchia, diciamo così, indelebile nella storia dello sport e che sarà sempre ricordata. Da un lato una cosa così, diciamo, sfacciata e ridicola ed evidente può avere degli effetti controproducenti, nel senso che rende ovvio e rende palese di come lo sport sia in mano alla politica, sia uno strumento politico esso stesso. Dall'altro segna un precedente, un monito che rimane lì nella storia dello sport.
Per ora è tutto, le notizie tornano alle 15.30, redazione Sara Milanese e Alessandra Tommasi. Una buona giornata e un buon ascolto.